Allora, vediamo questa cosa che dice Zampa, cioè che da qualche parte c'è la scaletta. Quindi io scrivo documenti.
Sì, ti sei dimenticato di inserire il suggerimento di Call of Duty o Returnal o...
La devi smettere. La devi smettere di dar fastidio.
Vuoi aggiungere anche un pezzettino dove si parla dei...
di
Discord come il New York Magazine?
No, Discord è incredibile. Il nostro Discord è un posto dove si disquisisce di... terapie alternative per la neoplasia della prostata. C'è gente nel nostro Discord che tipo Schettino.
Beh, io spero non proprio tipo Schettino, e anzi
io spero vorrei, ci sia proprio Schettino.
Vorrei dissociarmi da questa cosa.
No, nel senso che fa quel mestiere lì senza andare contro gli scogli.
Ah, ok, meno male.
Cioè, c'è
però
scritto
quel
uno
mestiere lì, cioè navi enormi,
che
giganti,
era in un simulatore in Olanda per imparare a movimentare navi da crociera di 250-300 metri.
Ottimo.
Capisci che hanno i joystick, io sono
c'è
stato
la gamification
una volta,
lì dentro.
E non c'è il timone. Cos'è quella faccia da furbetto che hai?
Chi?
Zampa. La faccia da furbetto insopportabile. Cosa stai tramando?
Ah, non...
Ma sembra di fare il podcast con un procione, con quella faccia un po' che trama, sai, nei video di YouTube.
Ah, stiamo facendo un podcast? Era talmente tanto che pensavo fossimo qua per chiacchierare, giocare a qualcosa. Una briscola.
Bentornati a un altro scintillante episodio di Joypad, cioè corri,
salta e spara.
Noi siamo Matteo Bordone,
Francesco Fossetti
e Alessandro Zampini.
E iniziamo parlando di quello che ci siamo persi, perché Bordone doveva scrivere un libro e Fossetti andare in vacanza e scritto questo in scaletta. È per quello che avevi la faccia da furbetto da prima.
Volevo che il pubblico lo sapesse, che se non ci siamo sentiti per così tanto tempo non era colpa mia.
Ma scusami, ma i successi non si condividono così come gli insuccessi? No, i successi...
Preferirei avere... la gloria e i commenti positivi, ma lasciarvi i cetrioli.
Ma adesso Bordone...
La linea è quella dell'Alto Passero. Ha fatto una bellissima fine.
Bordone, in tutti gli appuntamenti in cui andrà a presentare il libro, citerà ovviamente Joypad, corre, salta, spara.
Sì,
così si moltiplicherà anche la platea di ascoltatori. Così come io a Dublino ho lasciato un po', insomma,
gli adesivi
di Joypad.
Bravo.
Avete finito? Mettiamo
ecco perché abbiamo due ascoltatori in più da Cicalino,
dall'Irlanda.
Mettiamo
visto?
Un Cicalino, blam blam, se hanno finito. Cos'è questa storia di GTA 6, tutti licenziano tutti, la nuova Steam Deck?
Hai presente il panino dei servizi politici del TG1? Dove
è
fai
il centrodestra con la sua attività non sta facendo altro che evitare poi un confronto che noi come opposizione chiediamo.
Esatto, io credo che tra l'altro nel giro di 2 o 3 anni possano essere fatti tutti con dei deepfake. Ed è una totale comodità per tutti.
Soprattutto per la redazione.
Tu gli dai solo il testo, loro hanno questo software approvato, mettono quello che devono dire, scegli dietro se deve essere la sede di partito, il comizio.
Bellissimo.
Ed è tutto più comodo.
Zappa, hai molto ragione.
E quindi qui stiamo
questo
facendo...
Questo panino qual è?
È un panino videoludico.
Esatto, le notizie più grosse di questo periodo sono state il fatto che... 2K ha annunciato che a breve, perché siamo ancora al livello annuncio dell'annuncio, in occasione dei 25 anni della fondazione della società, mostreranno il primo video di GTA 6, che sarà un gioco, se segue le orme di GTA 5, enorme, ma proprio come dimensione, come copie vendute.
Ma poi potrebbe avere, se aumentano... Seguendo la curva dei precedenti capitoli, essere un gioco ventennale.
No, si arriva, poi tra l'altro...
C'è un gioco che esce per 20 anni, c'è una generazione di persone che gioca
solo a GTA
6.
6.
E tra l'altro sarebbe l'unico modo per raggiungere Minecraft, che è l'unico gioco nella storia che ha venduto più di GTA 5. Poi c'è stata una nuova ondata di licenziamenti nell'industria, non molto... insomma, non è un momento particolarmente positivo. Embracer Group soprattutto sta pagando... una politica chiaramente scellerata negli ultimi anni di acquisizioni totali. A giugno
hanno fatto il rilancione sperando che il rilancione poi portasse dei frutti.
Per 2 anni hanno comprato tutti, era chiaramente una crescita insostenibile, ma per il catalogo che avevano. Hanno iniziato un anno fa a vendere pezzi dei loro studi, hanno venduto Crystal Dynamics, hanno messo in vendita adesso Gearbox, che era uno degli editori più grossi che avevano comprato, hanno licenziato 900 persone da giugno, ne licenzieranno altre, venderanno altri studi. È un piano di, chiamiamolo, consolidamento e risanamento, che però è proprio fatto sulla pelle delle persone che hanno prima acquisito e adesso licenziato.
Diciamo però che insomma, Embracer è quella più vistosa e evidente.
Ce ne sono tante
però,
altri.
Cioè anche Sony, che si è
Naughty
presa
Dog.
Bungie da pochissimo tempo e poi adesso dismette. Naughty Dog, che sembra aver ridotto un po' la scala di alcuni progetti, il multiplayer di The Last of Us, anche lì arriva. Cyberpunk, CD Projekt, dopo insomma la pubblicazione dell'espansione di Cyberpunk Phantom Liberty, anche lì layoff e quindi
Digital Bros e 505, sì. Il 30% della forza lavoro, che insomma è il 30%.
E non è un problema di intelligenza artificiale, è un problema di risistemazione del mercato, di contrazione.
Allora,
di...
Diciamo che è un tipo anche di industria che comunque si basa tantissimo sui contractor, e quindi ci sta che tu assumi 300-400 persone, succede nell'industria del cinema spessissimo, per il progetto grosso e poi le lasci andare. Qua è qualcosa di un po' più profondo, perché non vengono lasciati a casa solo i contractor, ma anche gente che, come nel caso di Bungie, era con loro da quando è nata, da quando lavoravano ad Halo.
Sì, diciamo ci sono varie tendenze. Un po' il fatto che durante gli anni del Covid l'industria, diciamo, si sia espansa tanto e forse pensando al mito della crescita senza limiti,
certo,
abbia insomma assunto troppe persone. Ci sono anche delle acquisizioni, per esempio anche dentro Microsoft, anzi dentro Activision sono arrivati dei licenziamenti legati ai reparti marketing, perché una volta effettuata l'acquisizione da parte di Microsoft, ovviamente
non
la comunicazione,
avere tutto doppio.
Certo, e quindi ci sono varie tendenze che si accumulano, quella che diceva Zampa fra l'altro insomma è registrabile e arriva in un anno in cui i progetti grossi sono stati pubblicati a una velocità incredibile, e quindi ovviamente adesso arrivano licenziamenti di massa, quindi tutto insieme insomma genera un po' una situazione che non lascia con il sorriso sulla faccia.
E quando uno è stato licenziato e quindi è triste e ha la libido sottoterra, per non ciulare mai più si compra una Steam Deck.
Una nuova Steam Deck.
Era questo il collegamento.
Esatto. Io sono fan di questo milione di nuove console che sono nate nelle ultime settimane, che sono alcune sono dei PC, alcune sono cose per lo streaming, alcune hanno la manovella, lo sapete. Steam
dove è finita la mia con la manovella?
Matteo,
da qualche
guarda,
parte.
Lì c'è la scatola.
Da qualche parte, chiedo scusa.
Valve ha annunciato questa nuova console che sembra, non so come dire, una revisione, anzi è una revisione del modello attuale, probabilmente è quello che sarebbe dovuto essere all'inizio, o comunque la versione finale della prima, della V1 di questa console.
Allora, diciamo che Steam Deck è sempre stato un po' un esperimento per Valve, che lo ha pubblicato, cioè l'ha lanciato sul mercato dopo la scottatura che si era presa con le Steam Machine.
Scottatura mi sembra un
understatement, un eufemismo, dopo la porta in faccia che si era presa con le Steam Machine, quindi diciamo che con questo nuovo hardware c'era andata cauta. Questo nuovo hardware è andato molto bene e quindi adesso arriva una revisione con lo schermo OLED, un taglio di memoria diciamo superiore e insomma anche dei miglioramenti a livello della batteria. Ci tiene Valve a sottolineare che non si tratta di Steam Deck 2, ci stanno già lavorando, ma lo vedremo fra 2-3 anni per stessa ammissione di Valve. Io aspetterò ancora, devo dire.
Guarda, cioè, vi vogliamo rassicurare, è comunque quel baraccone gigante che era prima. È leggero, però se lo tenete in mano sembra una roba a metà tra una padella e un remo. Valutate voi, fa un insieme, cioè fa delle cose molto, molto specifiche, tra cui, come diceva Matteo, diminuisce sensibilmente la vostra propensione all'accoppiamento.
Mm. Parliamo di Alan Wake, che mi sembra, dai commenti che percepisco, mi sembra il vero outsider che vince forse il gioco più bello dell'anno, secondo molti, o comunque è da quelle parti lì.
Io sono rimasto innamorato di Alan Wake 2 ed è successo esattamente questo, cioè è arrivato questo prodotto difficile da collocare, molto complesso a livello di narrazione, di tematiche, un po' un ibrido fra sì un gioco d'azione ma anche un noir, thriller, horror molto narrativo, in certi momenti sembra quasi un film interattivo in cui tu devi portare avanti delle indagini, ma insomma l'interazione è molto molto limitata, e nonostante sia secondo me estremamente complesso sia da collocare che da leggere, insomma tutti, chi l'ha giocato è rimasto con gli occhi a cuoricino, perché è veramente un prodotto originale, coraggioso, che punta su un certo tipo di scrittura, un certo tipo di fascinazione, suggestione di atmosfere che è originale, e è proprio quell'originalità che in quest'anno comunque eccezionale è un po' mancata al mondo delle grandi produzioni, delle produzioni AAA. E quindi insomma la Noeika ha lasciato tutti un po' sconvolti, dimostrando che si può fare anche la produzione un po' fuori di testa, un po' sopra le righe, cercando di parlare ovviamente a una platea molto ampia e investendo tanto anche a livello di ambizione, tant'è che pure ai The Game Awards, di cui parleremo poi nella prossima puntata, quando insomma saranno arrivate le premiazioni, non solo le nomination, però si è portato a casa un bel numero di nomination, anzi superando persino Mario, Spider-Man, Zelda, si è portato a casa 8 nomination in tutte le categorie artistiche, musicali, acustiche, cioè ha fatto proprio...
Giocone dell'anno forse.
Per me è personalmente il gioco che ho preferito quest'anno, anche di fronte a colossi del calibro di Tears of the Kingdom. Mi ha lasciato proprio qualcosa dentro.
Ne riparleremo. Nel frattempo i nostri amici cugini di Dontnod hanno fatto questo gioco che è praticamente... è un altro dei mille figli illegittimi di Journey, si chiama Jusin e racconta di una scalata in verticale, cioè una specie di Journey che però non va in dritto, va in su, per il resto è più o meno uguale, c'è sempre una vecchia civiltà da scoprire che è tutta un po' caduta, però tu la puoi risvegliare un po', però sali e sali, questo mondo di pinnacoli, sembrano un po'... la Cappadocia, le foto della Cappadocia, quelle foto con i palloni aerostatici, quelle, dei pinnacoli sul mare... Ed è molto affascinante il gioco, in sostanza è un gioco in cui si gode della soluzione di piccoli enigmi, diciamo fisici, ma poche cose, tira una leva, vai di là, scendi di qui, arrampicati, sempre un po' di... così, devi fare un po' il ragno, salire, scendere, capire, in un contesto molto riposante in cui si sente il rumore del mare, un po' di musica, c'è una fotografia e una direzione artistica che sono riconoscibili e piacevoli. Io l'ho trovato una bella esperienza di gioco, proprio morbida e divertente, abbastanza progressiva come difficoltà, come ricchezza.
Sì, sì, è arrivato purtroppo in un periodo un po' affollato e quindi se ne è parlato poco, a livello di uscite dico, però secondo me è anche un bel rilancio per Dontnod, che si era un attimino paludata nella formula Life is Strange, quindi titoli episodici molto molto emozionali con interazione limitata al minimo e tutti basati sul racconto. Anche questo è molto Emo Games, quindi sì, molto emotional, però è molto più interattivo anche.
Però il tipo di narrazione è, esatto, diciamo ambientale, esatto, non hai quello che ti fa la spiega o l'audio guida, vedi intorno e capisci quello che sta succedendo da piccoli suggerimenti, da come è costruito il mondo, sì, da qualcuno che te lo racconta.
Sì, molto bello, fra l'altro sta anche su Game Pass.
Io lì l'ho visto, infatti adesso che ho di nuovo il Game Pass, io sono proprio come la zia Zina a Bari con la sedia fuori casa, vedo passare i giochi e dico, prendi su. Super Mario RPG è l'ultimo gioco di questo primo blocco, chi ne vuole parlare?
Allora, io vorrei tanto, ma ancora non sono riuscito a giocare a questa versione, perché giocai un milione di anni fa l'originale, perché Super Mario RPG è... Allora, remake secondo me è addirittura azzardato, è una remaster di un gioco del 1996 di Squaresoft, che ancora era Squaresoft, che sono quelli di Final Fantasy.
Ah, riesce sempre a metterci a parlare Final di Fantasy. Enix.
Tu pensi, no, i vantaggi dello scrivere la scaletta, così imparate. E è stato di fatto il primo RPG di Mario, poi sono seguiti i loro portali millenari, sono seguiti Paper Mario, insomma, diciamo è stato anche forse la primissima volta in cui Mario era stato dato a un altro editore, a un altro sviluppatore, che se lo è un po' reinventato ovviamente sotto la loro supervisione, perché nel 96 forse esisteva solo Mario Kart come, sì, gioco oltre Super Mario.
Sì, fu all'epoca un'invenzione insomma abbastanza gradita dal pubblico e anche da Nintendo, tant'è che poi i titoli che hai citato in realtà sono un po' figli illegittimi di quel Super Mario RPG originale, perché poi parte del team di Squaresoft è stata reclutata da Nintendo per fondare Alpha Dream, che era il team che ha fatto poi Mario e Luigi, una serie di RPG che poi sono arrivati su piattaforme portatili, e insomma tanti altri talenti sono fuoriusciti e sono andati a sviluppare invece il portale Paper Mario, la saga di Paper Mario. È importante questo rilancio soprattutto perché il gioco all'epoca non era mai uscito dai territori giapponesi e americani, mi sembra, non era mai arrivato in Europa. In realtà qualche anno fa l'avevano ripubblicato su Virtual Console, ma questo è tutto adattato in italiano, fra l'altro con un bel adattamento, quindi diciamo è uno di quei di quelle rimasterizzazioni che rende anche più accessibile veramente un prodotto che ancora oggi fra l'altro è godibilissimo.
Allora, almeno se, visto che è identico all'originale, me lo ricordo abbastanza, credo regga. Bisogna tener conto però che se è probabilmente anche una bella opera in termini di preservazione, perché rende il gioco fruibile adesso e non ti fa sanguinare gli occhi perché esteticamente è tutto rifatto, è comunque un gioco di quasi 30 anni fa, quindi ha quelle dinamiche, certo, quelle chiamiamole ingenuità, quel modo di concepire i giochi da allora. Su questo non è un remake moderno, non c'è nessuno sconto particolare, è quel gioco rifatto con una grafica adatta.
È un film restaurato.
Sì, però visto insomma che ci siamo, quel tipo di gameplay che poi diciamo è quello di un JRPG a turni con un molto semplificato nell'elenco delle azioni che si possono eseguire durante il proprio turno e con la possibilità di migliorare l'attacco e la difesa con dei quick time event, quindi bisogna premere dei tasti
che
al
la parte
momento
che poi
giusto.
È ritornata in Mario e Luigi,
esatto.
Paper Mario.
Se vi piace quel tipo di gameplay, mi sento così di buttare un consiglio, visto che non abbiamo parlato nelle altre puntate, è uscito di recente Sea of Stars, che è un RPG che recupera esattamente quella formula e quello, pur essendo in pixel art, è molto più moderno nella struttura e nel racconto, molto piacevole.
State ascoltando sempre Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
E l'argomento di questo blocco potrebbe essere, non so, l'apparato riproduttivo dei monotremi. Io non ne so nulla, quindi mi limito a dire PlayStation Portal cos'è, a chi è rivolta e soprattutto funziona? Questo dice la scaletta.
Sì, prima di entrare nel dettaglio voglio sapere, tu non hai nemmeno idea di che cosa sia questo oggetto.
Anche perché ne abbiamo parlato in questo podcast.
No, lo chiedo perché è divertente, nel senso che io sono convinto che la comunicazione che Sony ha fatto su PlayStation Portal sia non fallace, di più. Quindi se non è arrivato neanche a te...
Ma forse sono stato distrattone, come sono sempre.
No.
Però non...
Potrebbe non essere del tutto colpa tua.
Vabbè. Adesso mi sento
però non
colpa.
Lo sa, però non sa. Non
no, comunque... secondo me è la riprova che Sony questo prodotto l'ha proprio comunicato con una mano dietro la schiena, cioè nel senso...
Cos'è?
Cos'è?
Ho voluto imitare...
Ma sì, ma lasciala andare dritta, non è che la devi spiegare.
Ah, hai voluto imitare Bordone Dai! Nel corso del suo podcast quotidiano
Siete
Tienimi Bordone?
Fate veramente
hai
schifo.
Visto come si fa a spingere i podcast a cui tieni?
Vabbè, niente,
e a cui
la
vuoi
taglio,
bene.
Tanto il montaggio lo faccio io, quindi lo taglio, questo non c'è nessun problema.
Cos'è?
Parlavamo di PlayStation Portal.
Perché vederlo?
Funziona?
Vai.
Zampa.
Allora, PlayStation Portal è all'aspetto potrebbe sembrare una console portatile, perché voi immaginatevi...
Ah, ho capito cos'è, certo!
Immaginatevi
il... Ma che
il
cazzo serve quella
dual... Scusate, ci arriviamo
sono un po' sopra
però.
Sono un po' sopra le righe, perché mi avete messo in imbarazzo, adesso sono...
Voi immaginatevi il controller della PlayStation 5, il DualSense, lo dividete praticamente esattamente a metà e gli mettete in mezzo un display da 8 pollici. Attaccate tutto insieme e ottenete PlayStation Portal. È un dispositivo che serve sostanzialmente per rendere più agevole una funzione che si chiama Remote Play della PlayStation 5, che permette di usare la console come per streamare i giochi già installati sulla console tramite il Wi-Fi. Si può fare già da anni, perché se tu ti scarichi l'app e ci colleghi un qualsiasi controller tu ci puoi giocare da casa sullo smartphone, sul PC. PlayStation Portal diciamo che lo rende, è un accessorio, perché è solo un accessorio che lo rende un po' più semplice. Tu attacchi, lo colleghi la prima volta alla console, lo accendi e automaticamente hai già comodo diciamo l'avvio, il collegamento con la PlayStation.
Hai lo schermo lì in mezzo col tuo controller.
Esatto, non è questo è PlayStation Portal. È importante, non è una nuova console di Sony, non è una nuova console di niente, è semplicemente un accessorio che serve a usare la funzione Remote Play.
È un videocitofono. Più o meno, sì, in versione meno videoludica, però allora, è quello, ha dei controlli e uno schermo. Quanto costa?
Costa 219 euro, quindi è molto, insomma, certo, per essere un riproduttore remoto che non fa girare i giochi, insomma.
Se tu conti che hai già una PlayStation, ti compri su Amazon una molletta da 14 euro, da 19 euro, che è quella che collega lo smartphone al DualSense e hai le stesse identiche funzioni di PlayStation Portal. Un monitor un po' più piccolo.
Esatto.
E uno strofio.
E uno strofio.
Mentre allora, nel caso di PlayStation, non vorrei essere, porta, spendi dei soldi e sei tutto contento.
Non vorrei essere sembrato troppo critico. Io ovviamente ce l'ho. Cioè, mi sembra chiaro. Lo sto anche usando. E a parte quando funziona poco, perché devi essere davvero molto vicino al router perché funzioni tutto perfettamente, lo trovo pure utile, soprattutto quando i figli devono assolutamente vedere l'ultima puntata di Paw Patrol, dei Me contro Te, e tu invece vuoi finirti una missione di Spider-Man.
Sì, devo dire che comunque nell'esperienza utente non è spiacevole, anche perché comunque integra appunto...
Certo che se la recensione non è spiacevole, immaginati il pack shot o sai i trailer con fantastico, meraviglioso, non è spiacevole. Francesco Fossetti, round 2.
Guarda come si allontana, tra l'altro lo demanda al round 2, non la
Joypad, cioè,
un saluto agli amici di Sony.
C'è anche appunto tutte le funzioni del DualSense, mentre magari qualcuno si compra, sai, quella crocchietti di serie B in cui infilare dentro lo smartphone, lì non sente i grilletti adattivi, non sente le vibrazioni. Invece questo si vede che c'ha un pochino di plus valore dato dal fatto che si tratta di un prodotto ufficiale. Secondo me qual è il punto? Il punto è che lo streaming già di per sé è, almeno insomma nell'ecosistema PlayStation, un servizio che ogni tanto arranca e che dipende molto dalla qualità della tua connessione, dalla distanza che hai dal router e via dicendo.
Non ha margini enormi.
Esatto, puntare su un device che utilizza solo quella funzione ovviamente trasferisce sul device anche tutte le incertezze di quel servizio.
Tra l'altro non
hai
essendo
formulata molto bene, bravo.
Non essendo cloud gaming stai aggiungendo comunque un passaggio, perché nel cloud gaming tu sai che la potenza di calcolo è esagerata e l'unico collo di bottiglia è la tua connessione in quel momento verso il data center. Qua tu hai sia il tragitto PlayStation, internet, sia poi internet il tuo dispositivo, perché tu puoi giocarci anche fuori dalla rete domestica. Sì. Non è una connessione poi diretta, però stai aggiungendo due livelli di problema e oltretutto a fare lo streaming è la PlayStation, non è un data center gigante.
Non è che l'abbiamo trattato benissimo questo...
Però...
però gli abbiamo dato dei soldi perché l'hai comprato.
Allora, è andato esaurito. Ora, non si conosce quali siano esattamente i numeri di disponibilità, però in due giorni la console è già andata esaurita e va a inserirsi in una, a volte inspiegabile, tendenza di mercato che vede il settore degli accessori per le console o dei PC diventare una roba gigante, colossale. Sony ci sta investendo molto, da qua hanno acquisito delle società che, per dire, fanno delle cuffie. C'è tutta la linea di accessori per PlayStation è fatta esattamente con questo intento. PlayStation Portal è un altro di quei tasselli che serve per dire tu compra, così io ti mantengo all'interno di questo ecosistema ed è più difficile per te andare poi a comprarti una Xbox o cambiare la piattaforma.
Pensa che è così tanto diciamo votata a questa insomma, necessità di Sony che non ci puoi neppure attaccare le cuffie Bluetooth, cioè o ce le metti con il jack o se vuoi quelle wireless ti servono gli accessori Sony che si attaccano attraverso un sistema diverso che si chiama PlayStation Link o Sony Link, adesso non me lo ricordo. E quindi è proprio il voler piazzare quanti più diciamo, oggetti ufficiali possibili all'interno dei nuclei familiari dei videogiocatori, sostanzialmente. Hanno sicuramente indovinato anche, come posso dire, il periodo giusto, perché ovviamente intercettano le intenzioni d'acquisto del Black Friday, del Natale. È un oggetto
anche perché
che
Sony non
è facile da regalare
in queste feste.
State ascoltando sempre Joypad. Cioè corri,
salta
e spara.
Allora, Maurizio Molinari, direte, direttore di Repubblica, no.
Anche me ne vado, se abbiamo un intervento del direttore di Repubblica, io me ne vado.
No, Maurizio Molinari è il capo dell'ufficio della Comunità Europea a Milano. E io l'ho conosciuto a un certo punto, e lui è non vedente ed è impallinatissimo di videogiochi. E una delle prime cose che mi ha detto, ma io ho giocato per anni in sala giochi, tipo a Mortal Kombat. E questo mi ha proprio, ci siamo stati simpatici, ogni tanto chiacchieriamo di videogiochi, di accessibilità, di applicazioni per non vedenti, eccetera. Abbiamo fatto una puntata di Tienimi Bordone con lui, in cui parlavamo di altre cose, del servizio Be My Eyes, che adesso ha l'intelligenza artificiale, quindi permette di fare una fotografia a un oggetto e la persona non vedente sente una descrizione molto coerente dell'oggetto o di una foto o della situazione in cui è. Ma a un certo punto gli avevo anche fatto una domanda sui videogiochi, sull'accessibilità, perché questo è un anno di grandi uscite legate al mondo dell'accessibilità, che chiaramente per un utente vedente magari non sono tanto sensibili, non ci accorgiamo, però la comunità dei videogiocatori non vedenti ha registrato questo grande aumento di giochi con un sacco di funzioni di accessibilità. Quindi insomma ho chiesto a Maurizio questa cosa in più e ho ottenuto da parte la risposta per farvela sentire adesso.
Per quanto riguarda il futuro dell'accessibilità dei videogiochi, a me piacerebbe veramente che sempre più videogame mainstream, blockbuster, cioè grandi giochi, diventino accessibili. Voglio dire, hanno fatto grossissimi progressi di accessibilità su un gioco come Forza Motorsport, rendendolo creando un modo di guida per persone non vedenti. Non capisco, per esempio, il mio sogno nel cassetto, gli ascoltatori del podcast già lo sanno, è l'accessibilità per quanto riguarda i non vedenti per Football Manager. Non capisco veramente dove sia il problema di rendere accessibile un gioco in cui alla fine devi fare delle scelte di formazione, di allenamento, di costruzione delle infrastrutture. E io spero in un futuro in cui ogni gioco che esce abbia delle grosse, importanti opzioni di accessibilità. E l'industria dei videogiochi più capirà che l'accessibilità è importante dall'inizio dello sviluppo, della progettazione dei videogiochi, e meglio sarà, perché così costerà meno implementare le opzioni di accessibilità, sarà più facile, sarà meno dispendioso, verranno meglio. E poi c'è tutto il tema della realtà aumentata, dei visori, del metaverso. Anche lì, più li rendiamo accessibili dall'inizio, e meglio è, insomma, nel senso che se poi dobbiamo mettere delle toppe sull'accessibilità, costano di più, sono meno efficaci. Invece se pensiamo all'accessibilità dei videogiochi sin dalla loro progettazione, è tutto più smooth, viene tutto meglio. Io credo che invece il periodo degli audiogame specifici per non vedenti, a meno di qualche, sai, ci sono sempre le persone che sono fissate su un genere e quelle rimarranno, come le avventure testuali, eccetera. Ma io penso, personalmente spero che sia giunto alla fine, nel senso che veramente spero che noi persone non vedenti potremo giocare sempre di più i giochi che giocano tutti gli altri.
Allora, sì,
scusa, ti interrompo subito. Da cosa l'hai tenuto da parte questa
sei
risposta?
Sei veramente scemo, ma ti voglio bene.
Ma nel
prego.
Senso, perché ci sta...
No, io non... Questa mi sfugge.
No, dal podcast Tienimi Bordone, voleva mettermi in imbarazzo.
Ah, ok, ok. Quello che hai citato, fra l'altro, prima, esattamente nell'introduzione di questo segmento.
Guarda.
Quel podcast.
Guarda.
Ah, ok.
Sta diventando, cioè, proprio un suo pulpito questo.
Dicevo, in realtà il, diciamo, lavoro sull'accessibilità dei videogiochi sta diventando sempre più importante per molte aziende, tant'è che torno a citare di nuovo i The Game Awards, scusatemi, c'è proprio una categoria che premia i giochi con, diciamo, le migliori soluzioni da quel punto di vista, e sia, cioè, i grandi hardware manufacturer, quindi Microsoft e Sony, si stanno impegnando molto, tant'è che quasi sempre all'interno di questa categoria ci finiscono appunto i giochi più rappresentativi delle loro lineup. Ecco, visto che la lodiamo spesso e volentieri, bisogna invece qui bacchettare Nintendo, che non fa assolutamente niente da quel punto di vista, mentre da altre parti ci sono proprio delle, insomma, degli standard minimi che poi vengono condivisi fra tutti i prodotti pubblicati. Ovviamente Forza quest'anno si è distinto perché ha messo proprio l'audiodescrizione per i non vedenti, Spider-Man ha tantissima accessibilità, non proprio per i non vedenti, ma per i non so come definire, visually impaired, vengono definiti all'interno dei menu di gioco.
Ipovedenti,
grazie Matteo. Microsoft e Sony stanno anche facendo tanto per chi ha altre necessità. Microsoft ha lanciato il suo controller, diciamo, tutto configurabile, e giusto in questi giorni arriverà anche il PlayStation Access, che anche lì è un controller che può integrare, diciamo, dei sistemi di input diversi per chi ha bisogno magari di premere un tasto con un piede o con, insomma.
Sì, mi sembra che in generale tutto il lavoro che sta venendo fatto sull'accessibilità sta ovviamente molto allargando la possibilità alle persone di giocare, e viene fatto poi, a me sembra, non solo chi ha poi una disabilità fisica, ma in generale tende un po', vuole tendere a rendere i giochi, diciamo, un po' più inclusivi, cioè sì. Si può iniziare ad agire su qualsiasi aspetto del gioco, la difficoltà, la durata, il voler vedere una cutscene, non volerla vedere, saltarla, non avere solo magari tre livelli di difficoltà, ma decidere che giochi a livello medio, però hai le risorse infinite, per dire. Insomma, nel creare esperienze di gioco un po' più personalizzate che possano rendere il gioco un po' più semplice. Poi, chiaramente, questi sono, diciamo, dei di più per i videogiocatori. Aggiungere delle opzioni di accessibilità serie, quelle di cui si stava parlando prima, rende di fatto un gioco accessibile a chi prima non poteva farlo totalmente, quindi è già un bel passo in avanti. Volevo anche dirti che sul nostro server Discord abbiamo anche chiacchierato un po' con Alessandro Albano, che è un programmatore non vedente. Anche lui collabora con NV Apple, per esempio, che è un podcast che parla di tecnologia rivolto ai non vedenti. Anche lui, insomma, ha raccontato un po' come funziona anche solo l'avvio di una Xbox per una persona non vedente, quindi, che so, dalle tacchettine che ci sono dietro i vari connettori, quello dell'HDMI, quello della presa di rete, segnalati in modo diverso, in modo che tu sappia cosa va inserito lì, a i sistemi di assistenti vocali che ti dicono esattamente quello che sta succedendo sullo schermo. Insomma, è un bel modo anche per capire come funziona questo mondo. Ci ha fatto anche presente, l'abbiamo anche fatto notare al post, che ascoltare un podcast sul post può essere non sempre un'esperienza semplicissima. Lo era anche se è uscito Joypad, che è il nostro sito, però la nostra community di sviluppatori, appena letto questa cosa, si è fiondata nel cercare di sistemare il problema. Ci stanno lavorando, però a breve anche è uscito Joypad, sarà accessibile, realmente.
Diremo lo stesso al post, e anche il post sarà accessibile.
No, abbiamo aperto due ticket. Scusaci Gianni.
Siamo arrivati all'ultimo blocco di questo, che rimane ancora, quanto è vero Iddio, Joypad, ovvero corri,
salta
e spara.
Siamo al momento dei... Adesso, se tu hai il coraggio di rompermi ancora le balle su Returnal e su Kojima, eccetera, che parli di Bluey per la 86esima volta, ti stacco la testa, Zampa.
Però è la prima volta che parliamo del videogioco di Bluey.
Ma sei scandaloso, va bene. che lui serie in teoria per l'infanzia, ma fatta talmente bene che non lo è, e di cui Zampa è innamorato.
Totalmente, ma se mi chiedi adesso quali sono le mie serie TV preferite, Blue è tra le prime tre, ma di sempre, di qualsiasi prodotto
cioè,
televisivo.
Cioè va quel Soprano, tipo, in quella classifica
è
lì.
È sotto i Soprano, ma che so, è sopra Breaking Bad.
Mamma mia, ragazzi.
Lo so.
E com'è questo videogioco?
Brutto. Bisogna dirlo, funziona poco, si rompe spesso, si incastra e però, essendo rivolto a bambini molto molto piccoli ed essendo un gioco di Bluey un po' come Nino Cuni lo era per lo studio Ghibli, cioè anche graficamente ti restituisce esattamente l'idea di essere all'interno di un episodio strutturato anche come episodi.
Nino Cuni è una bomba nucleare, poi possiamo discutere su cose di giocabilità, ma non mi sembra un affare che si incastra mentre giochi.
No, ma lui ne faceva un discorso di estetica. Affinità estetico. All'estetica
dire
di riferimento.
Un piacevole e bel tie-in di merda.
Sì. Sì, funziona perché io ho due bambini che muovono i personaggi a caso, è un po' un'occasione sprecata perché Bluey in generale sta avendo un enorme successo in tutto il mondo, questo è un gioco inspiegabilmente molto atteso ma perché si sapeva che sarebbe stato un po' in questo campionato. Eppure è venuto fuori un gioco mediocre, probabilmente lo sistemeranno, rimarrà un gioco mediocre non rotto, portiamo a casa il risultato. Comunque fa passare un sacco di tempo.
Sì, chiedo solo per curiosità, la tua becera richiesta tipo accattonaggio di avere una console?
Allora, ecco, questo è un appello importantissimo. Microsoft ha creato una console, credo sia un pezzo unico, di una Xbox Series X fatta a mo' di Bluey. Ora, per vincerla bisogna tipo a seguire dei profili, fare dei retweet. Per favore, vincetela per me. Proprio questo è un favore personale. Me la portate poi a casa, voi mandate tutti i tweet che volete, ditelo ai parenti, agli amici. È forse la console più bella che io abbia mai visto e credo sia proprio giusto che arrivi a casa mia.
Allora, se io te la faccio avere, smetti di pagare l'abbonamento a Final Fantasy XI.
Qui devi decidere, caro mio.
Sì.
Fossa, però adesso...
Pesante.
Adesso devi cominciare a scrivere a Microsoft. Noi però vogliamo
le prove.
Vedere che tu non paghi più.
Facciamo cioè, la chiusura dell'abbonamento. Insieme.
Va bene. Allora, io dicevo prima che la ragione per cui il Game Pass funziona è che tu ti prendi il Game Pass, ogni tanto accendi, ogni qualche... E c'è sempre qualcuno che passa di lì. È proprio il bar della piazza del paese. Ti siedi e c'è una robina da fare. Poi sapete che a me piace vagare per un po' in tanti giochi, poi senza finirli, va bene. E così, senza che io me l'aspettassi più, perché l'ultimo capitolo del feuilleton che ormai amo era un remake, era diciamo una rimasterizzazione di una cosa vecchia, o comunque era un gioco vecchio che era ritornato, va bene.
Ci hai trovato Star Citizen?
Yakuza. Ah. È uscito un nuovo Yakuza di cui non so niente. Voi ne sapete qualcosa?
Allora, io mi sono perso perché a me sembra che di Yakuza ne escano uno all'anno e ognuno diverso dall'altro. C'è tipo il flipper, il gioco di ruolo, il picchiaduro.
Ma questo è sempre classico. Si va in giro per le strade, essendo un membro della Yakuza, ma tormentato, atipico. In questo caso, più o meno, diciamo un sicario, nel senso che tu hai finto la tua morte e nel capitolo precedente, e quindi essendo in teoria uno che non nessuno sa che esista, devi compiere delle operazioni per il clan che ti protegge, ma tu stai in un tempio scinto e fai finta di meditare e sei protetto in quella situazione. Quindi il gioco è molto simile al solito. Però di qualcosa che sai, perché ne sai più di me, che ci ho giocato qualche ora.
Allora, sostanzialmente è un capitolo, è uno spin-off che fa da ponte tra il settimo capitolo, che è quello che poi ha cambiato anche il nome alla serie, che adesso si chiama Like a Dragon.
Sì, quello lì, certo.
Ed era un JRPG, quindi combattimento a turni, non più si mena le mani come un picchiaduro. E il prossimo capitolo, che sarà l'8, che però si chiama Infinite Wealth. Nel settimo capitolo c'era un altro protagonista, Qui ritorna Kiryu, che era il protagonista storico, certo. E ritorna anche l'impostazione a cazzotti in faccia.
Sì, infatti
diretti.
Ne ho dati molto. Esatto. Molti centroni, poi c'è un'arma particolare, una specie di lazzo che si può usare.
Sì, ci sono dei gadget un po' da 007. È un po' più contenuto proprio perché era nato come un DLC, poi in realtà hanno deciso di pubblicarlo così. E secondo me, per chi era rimasto non particolarmente felice del cambio di rotta, cioè del passaggio al combattimento a turni, qui si torna un po' alle origini ed è piacevole.
Molto piacevole. Io ho fatto anche quello Like a Dragon, è uno di quelli che ho fatto di più, cioè non fino in fondo ovviamente, perché poi mi perdo, però un bel po' ero diventato anche discretamente forte. Devo dire che io lo soffro un po' il combattimento a turni, e quindi sarò molto felice di vedere quel momento in cui Zampa cancella l'abbonamento. Comunque sì, il gioco è bello, poi vedo se è molto figo, torneremo a parlarne più avanti.
Io con garbo dico solo che Bordone è riuscito a esternalizzare anche il momento dei consigli, lasciando solo un titolo e poi facendo fare ad altri.
Ma no, ho giocato diverse ore, lo consiglio a chi segue,
certo,
la serie.
Lui è contento perché è un egomaniaco, allora, se gli dai possibilità di parlare, lui parla, no, gli piace,
no,
la sua,
guarda,
voce.
È una, oggi è veramente martellante, veramente semplicemente voglio dire che il capitolo precedente, che era una specie, non mi ricordo se un remake o un reboot di una cosa vecchia, risultava un po' legnoso, invece questo ha la fluidità di Like a Dragon, è diverso il gameplay, io soffrivo un po' i turni, qui invece sono sganassoni, è abbastanza semplice, sono arrivato a un boss e ovviamente adesso farò un po' fatica, però insomma.
Io invece voglio consigliare un titolo indie, si chiama Laika Aged True Blood. Ed è stato definito un Motorvania, quindi un Metroidvania, ma tutto a bordo di una moto, si interpreta
un guidaccino,
perfetto.
Bravissimo,
mamma mia, tutto a bordo di una moto, quindi si esplora appunto si esplorano i livelli guidando una moto con una meccanica di gioco che ricorda un pochino quella di Trials Frontier, non so se ve la ricordate, la serie Trials, sì, è quella di Ubisoft in
bella,
cui bisogna, insomma, arrampicarsi su pendenze improponibili. Trials Frontier era il capitolo mobile che chiedeva un pochino di gestire invece delle acrobazie aeree, quindi backflip, frontflip. Anche qui vanno fatti un pochino per appunto superare degli ostacoli che sono integrati nel level design, un pochino proprio perché si integrano con le meccaniche di combattimento. Cioè,
perché
se fate...
l'ho visto sto gioco? È anche lui sul Game Pass?
No, non credo che sia sul Game Pass, credo che sia uscito su PC. Cioè, se fate tipo un giro della morte in avanti, ricaricate l'arma, un giro della morte indietro, riuscite a rispedire i proiettili al mittente. Quindi è molto piacevole sia nel senso di progressione, nelle boss fight, nell'esplorazione, e poi serve anche proprio un'abilità manuale abbastanza intensa ed è una piccola chicca.
Quest'ultima tua parte di descrizione potrebbe essere adatta al plot del nuovo Fast and Furious.
Sì, più o meno è quello. È un Fast and Furious bidimensionale, fra l'altro anche con un comparto narrativo che mi sta piacendo.
Ah,
questa,
ma guarda,
ambientazione
che
un po'...
È un Borderlands,
bravo.
No?
Sì. Sì.
In parallasse. Bello.
Molto carino, provatelo.
Avete ascoltato un'altra rutilante puntata, cioè un altro scintillante episodio di Joypad, cioè corri,
salta
e spara.